L'oro a Vigata. 1. Tanino nascì il 2 ottobre del 1920, settimo figlio di Angelo Coglitore e di Anastasia Pirretta. Angelo faceva gli ornatanti, vale a dire che travagliava a giornata, vale a dire che travagliava quando c'era il travaglio, vale a dire che travagliava un giorno sì e cinque no. Anastasia invece faceva la femmina di casa, e manco poteva fare auto con sette figli a cui dare adenzia, non gli restava il tempo manco per dire amen. In casa Coglitore si pativa una faminiura. La pativa soprattutto Michele, il figlio più grande, che oramai aveva 16 anni, ed era già auto 1,70 m. Iennosinne a corcare, con la panza vacante, spesso non riusciva a pigliare sonno e smaniava e si lamentava. Siccome che dormiva nello stesso letto con i 3 frati mascoli, quelli venivano risvegliati e protestavano. Allora, quando non ne poteva più, Michele si susiva e si viveva mezza quartara d'acqua. E così poteva ingannare la fame e se stesso. Ogni giorno si annava al porto e aspettava il ritorno delle paranze che portavano il pesce. Nello scaricare le cassette, spesso qualche sarda o qualche merluzzo cadiva in terra, e Michele non vidiri e svidiri se l'agguantava, superando in velocità quei 3 o 4 gatti più affamati di lui, che stavano lì per lo suo stesso scopo. Michele, va a sapere perché, s'affezionò subito a Tanino, mentre altri e altri 3 frati maschili, Pippino, Ciccino e Iachino, manco li tagliava in facce. E appena il picciriddo fu in condizione di mantenersi a dritta e di camminare, pigliò l'abitudine di portare Silvo appresso. Un giorno che se ne stavano arrampicando, dato che Michele aveva rimediato 4 sarde da spartere in 9, Tanino, che trotterellava dal re a suo frate, vitte in terra una cosa che luceva assa. Se calò, la pigliò e se la mise in sacchetta. Picca, prima d'arrivare alla casa, Tanino tirò fuori la cosa lucente e la dette a Michele. «C'è manco nenti che quello non s'ammazzò svenuto. Na lira! Na lira sana sana! Oh Maria, quante cose di mangiare si potevano accattare con una lira! O ne la pigliasti?» spiò Michele al picciriggio. Tanino non sapeva ancora parlare, ma era intelligente e capì la dimanna. Con la manuzza indicò in terra. Quel giorno in casa Coglitore fu festa grande. Si mangiò carne dopo 3 mesi che sopra la tavola non si ne era veduta manco l'umera. La settimana che venne, Tanino trovò 20 centesimi, e la settimana appresso 0,5 lira, e la settimana appresso ancora 1 lira, sempre nel tratto di strada che andava dalla loro casa al porto. Allora, dopo 6 mesi che oramai in casa Coglitore si mangiava tutti i giorni, Michele fece una bella pensata. Vale a dire quella di portare a suo frate Tanino, un lunedì mattina all'alba, prima che passavano i munnizzari, a spasso nel corso, in dove la sera passata le persone ricche avevano fatto avanti e narre fino a tardo. Fu come andare a pescare con la rete a strascico. Tanino trovò prima 1 lira, poi 1 altra lira, poi 1 anigiuzzo d'argento, poi 1 scatola con 2 carri, 1 fazzoletto di sita, 1 paio di mutande di femmina che non s'accapì come la proprietaria avesse fatta per dirgli, e 1 portamonete con 3 liri d'intra. Michele notò che ogni volta che si calava a pigliare una cosa d'interra, Tanino, che oramai sapeva spiccicare qualche parola, diceva «Mizzica!». E da allora Michele a Tanino la chiamò a così «Mizzica!». E a così, dopo Picca, lo chiamò magari il resto della famiglia. Mizzica. A Michele non ci poteva sonno, non si capiva spiegare la cosa. Mi dovete accredere, nei posti in dove Tanino trova le cose, io ci ho tagliato un momento avanti e non ci vitte cosa. Anzi, posso giurare che effettivamente non c'era niente di niente. Ora, vossia, padre, come me lo spiega che lui vide le cose io no? Angelo e il padre ristò tanticchia imparpagliato. Poi decretò. Lunedì ne esco io, con Tanino. Quel lunedì Mizzica trovò una cosa sola, ma che era un vero tesoro, una moneta di 5 lire d'argento. Mai in tutti i suoi 47 anni di vita Angelo ne aveva veduta una. Perciò, quando tornarono alla casa, Angelo pigliò la moneta, isò la mano, raprì le dita e la fece cadere in terra. Poi ripetì l'operazione. «Ma che fai?» gli spiò la mogliere. «Ma recreo con lo scruscio!» rispondì Angelo beato, e appresso a tavola addichiarò. «Un secondo avanti, nello stesso preciso entifico posto, in dove Mizzica trovò le 5 lire, io ci avevo già tagliato, e posso giurare che non c'era niente. Mi successe come successe a Michele. E a cui? L'umago di punta arabica che le cose se le flabbrica?» sgherzò Iachino. Quelle palori fecero raggelare ad Anastasia. Fimmina chiesascica che andava a confessarsi e a farsi la comunione ogni domenica mattina, Anastasia sapeva, perché gliel'aveva detto padre Stanzillà, che i maghi e le streghe, quelle che facevano le carte e quelle che leggevano nella palla di vitro, erano creature del demonio, dalle quali abbisognava quartiarsi come dalla peste. Perciò una sera che andò a confessarsi, contò la storia a padre Stanzillà. «Domani a tuo figlio portamilo qua alla scurata, dopo il vespero, quando non c'è più nessuno». La prima cosa che fece Mizzica trasenne in chiesa fu di calarsi e pigliare d'interra una moneta di 10 centesimi. Il parrino se la chiamò vicino e gli fece vedere il crocifisso. «Lo sai chi è?»
«Se sì, un signoruzzo in croce».
Allora padre Stanzillà pigliò l'aspersorio e l'acqua santa e assammarò al piccirito, il quale non s'arrutoliò in terra o si mise a santiare con la bava alla bocca, ma disse semplicemente «e tutto mi bagnò».
«Te lo sai fare il segno della croce?»
Mizzica se lo fece. Padre Stanzillà chiamò Sparti ad Anastasia. «Tuo figlio non è indemoniato, è solamente un piccirito fortunato, sperando che la fortuna gli dura magari quando cresce». Il maresciallo dei carabinieri, Agazio Sciazzullo, di tutti l'abitante di Vicata, sapeva l'arca e la merca. Non gli scappava niente. Non c'era famiglia, ricca o povera che fosse, che il maresciallo non ne acconosceva magari i segreti più ammucciati, come difficoltà di denaro, corna da parte di marito o di mogliere e vizi in generale. Perciò assai s'ammaravigliò e assai si insospettì che in casa coglitore, senza che nessuno avesse un travaglio qualsiasi, tutto insieme l'avevano cominciato a passare a silla buona. In dove la trovano il denaro per accattare su un giorno sì e uno no la carne? In dove la trovano il denaro per accattarsi le scarpe? In dove la trovano il denaro per farsi vestiti nuovi? Ste dimanne non lo facevano a rinescere a pigliare sonno. Andò a informarsi con la signorina Yolanda, che teneva il putichino del gioco del lotto, ma quella gli giurò che i coglitori non avevano mai né giocato né vinciuto. E allora, come si spiegava? Il fatto risolutivo fu quando una domenica sera vitti trasere a tutta la famiglia dintra al ginemato e dopo, alla nisciuta, la vitti andare ad assettarsi a un tavolino all'aperto del caffè principale e pigliarsi i pezzi duri. «Eh no!» «Non me la contano giusta!» E l'indomani ordinò ai carabinieri Tomasello di tenere stretta, strettissima sorveglianza alla famiglia coglitore. Passata una settimana, il carabiniere Tomasello fece rapporto. Anzitutto i coglitori si erano affittati una casa che era una vera casa, e non il fituso catoio in dove abitavano prima. Angelo se ne restava corcato sino alle 9 di mattina, poi si susiva e principiava a fare se solitari. Alle 10 si susivano le figlie femmine e aiutavano la madre a puliziare la casa. All'11 si susevano i figli mascoli e si mettevano a giocare a cessetti e briscola, mentre la madre e le figlie andavano a fare la spesa. Dopo mangiato, i mascoli ripigliavano a giocare, le femmine cusivano. «Ma non escono mai!» «Ah sì sì, quando è bello, verso le 9 di sera si fanno una passiata al molo. E mentre passiano non l'avvicina nessuno, nessuno. E fanno sempre sta vita. Sì sì, a eccezione del lunedì». «E che succede il lunedì?» «Il lunedì il figlio più grande, Michele, ne esce all'alba col figlio più nico, Danino, inteso Mizzica. E in dove vanno?» «Si mettono a passeare nel corso, se lo fanno 2 o 3 volte avanti e narre, e poi se ne tornano alla casa. E non succede niente durante sta passiata, niente. Però ogni tanto Danino si cala e piglia qualche cosa di in terra. E che piglia? Ah, maresciano, lo saccio, io, vossia ma capisce, mi sono dovuto tenere a una certa distanza. E piglierà bottoni, petruzze, cosa così?» Sciazzullo si sentì nascere pazzo. «E secondo dia quei bottoni e le petruzze si possono permettere di spennere e spannere?» fece aggridendo al carabinieri. Tomasello allargò le braccia sconsolato. «Sai che ti dico?» disse dopo tanticchia a Sciazzullo, pigliando una decisione subitanea. «Ad Angelo Coglitore portammillo subito qua in caserma. L'ammanetto. Perché amore non ce n'è bisogno». Angelo era un galantuomo, ma come tutti i galantuomini siciliani, si scantava a morti dei carabinieri. «Niente hai fatto!» Anastasia e le 2 figlie femmine si misero a chiancere e a fare voce alla disperata. «Innocente! Innocente come a Cristo!» Tomasello era intronato da quelle vociate. Michele, seguito dai 3 frati grandi, gli si avvicinò con un'ariata minacciosa. «Che fece, me padre?»
Il picciotto era autos quasi 2 metri e Tomasello s'appagnò.
Oh, niente, niente, feci.
Il maresciallo gli vuole solo spiare una cosa, lo giuro. Per il sì e per il no, Micheli, Ciccino, Iachino, Pippino e magari Mizzica accompagnarono il pace in caserma. Ma il maresciallo non li fece trasere, li lassò davanti alla porta. Voleva parlare a 4 occhi con Angelo. Tu, a mia non mi persuadi, esordì. E sappi che deve ancora nascere l'uomo capace di pigliare per il culo a mia. Ad Angelo le gambe gli addiventarono di ricotta. S'assettò sopra la prima seggia che gli vinne a tiro, ma sannò cadeva svenuto.
Io, a bossia, un culo, ma
arrinisci a dire che un morto che vivo. Come te lo procuri tutto sto denaro? Angelo spraccò e gli contò la faccenda. Il maresciallo prima non gli accredì e gli ammollò 2 pagnettuna. Poi interrogò i figli e manco allora si persuadì. Vi siete mettuti d'accordo, eh? Maniata dei figli de bottana! In quel preciso momento Mizzica si calò, pigliò una cosa e se la tinni dintro al pugno inserrato. Il maresciallo si innadunò. Fammi vedere quello che tieni in mano. Mizzica aprì il pugno. Era un portaritratti d'argento nico nico da tenere appiso al collo.
«Maria!» esclamò felice Ciazzullo. «Un ricordo di mia madre che mi persa ieri! Maria! Maria, quanto l'hai cercato!»
E dovette arrinnirsi all'evidenza. 2. Ma 2 giorni appresso, quando la questione pareva risolvuta, Angelo venne nuovamente chiamato in caserma.
«Vede che la storia di tuo figlio non può continuare!» attaccò immediato Ciazzullo.
Ad Angelo ci morse il cuore.
«E perché?» «Perché ho parlato col nostro comandante di Montelusa. Lui dice che fino a che tuo figlio trova in terra 20 centesimi, una lira, passi. Ma se trova un borsellino, un portafoglio, un orecchino, insomma un oggetto, Mizzica non può tenere asillo.
Ah no, e che deve fare? Li lascia uni la trovò a così passa nautro e se li piglia, no?
La legge dice che li deve portare all'ufficio oggetti smarriti che c'è in municipio.
Ma niente ma, è la legge, ti dissi. Ma se no c'è la galera, perché si tratta di appropriazione indebita. In casa Coglitore ci fu una preoccupata riunione di famiglia. Consumati erano. Il maggiore guadagno veniva proprio da quelle cose che da ora in poi dovevano consegnare al municipio. Ma siamo sicuri che sto comandante aveva ragione, spiò Micheli. Non è meglio se nostro padre va a parlare con l'avvocato Minacapilli? Era cosa cognita in paese che l'avvocato Minacapilli vinceva magari le cause perse in partenza e una volta in tribunale era persino rinisciuta da dimostrare che Ducchio tu non faceva 4, ma 6. L'avvocato ascoltò quello che gli contò Angelo. Poi si levò l'occhiale, si mise a tagliare il soffitto e principiò a cantare a mezza voce.
Che gelida manina,
appresso tagliò ad Angelo e si persi d'incia un lungo discorso chino chino di De Cuius, di Res Nullius, di Neil Obstat.
«È ragionato?» spiò alla fine.
«Niente ci ha capito», fece Angelo sdesolato.
«Vostro figlio, a quanto ho capito, è l'opposto di un oiettatore. L'oiettatore porta disgrazia, vostro figlio porta fortuna, perciò in teoria vostro figlio non dovrebbe essere penalmente perseguibile come non lo è l'oiettatore.
Ma in pratica, spiò Angelo, in pratica...
Mi dispiace, ma il comandante dei carabinieri ha ragione.
Allora non c'è niente da fare. Minacapilli ci pensò sopra bastevolmente, ricantò...
E gelida manina...
E poi dissi... Io mi domando e dico, perché non utilizzate vostro figlio in sé, in quanto tale, senza mandarlo per le strade a raccogliere soldi perduti? Manco stavolta ci ha capito, niente, avvocà. Qual è la media dell'introito giornaliero di Mizzica?
Ad Angelo gli spuntarono le lacrime, si disperò.
Ma com'è che non ci capisce niente di quello che mi dicete? Lasciamo perdere, va, e scusate il disturbo.
E fece per susirsi. Ah, un momento! Quanto porta la casa ogni lunedì vostro figlio?
E non si può dire, avvocato. Certe volte 200 lire, certe volte 100, ma non sempre è denaro. Spesso sono orecchini, anelli, braccialetti che andiamo a vendere e a Donnino. Sa, quello che aveva il negozio di... Sì, sì, ho capito. Vi faccio una proposta. Sentemola. Vorrei fare un esperimento. Se io vi dugno 250 lire fissi a settimana, me l'affittate a vostro figlio?
Angelo sciammò.
E che deve fare? Niente. stare assettato vicino a me al circolo il sabato sera, dalle 9 alle 3 del mattino. E basta. Beh, ogni tanto gli strofino le carte che ho in mano sopra la fronte, ma leggio senza farci male.
Avvocato, però, vossia deve calcolare che il picciriddo teni 5 anni. Quello di sicuro si addormisce. Non ha importanza.
Oggi, dopo pranzo, ci dugno la risposta. L'unica a fare opposizione fu Anastasia.
Insomma, signori, un picciriddo di 5 anni che deve supportare se strapazzi fino alle 3 di mattina. Ma si teni su dei pazzi e poi al circolo indovi lo minazzi biastiemiano e ghiocono.
Ma venne battuta in minoranza. Alle 9 spaccate del sabato che vinni, Mizzica fu accompagnato da Micheli al portone del circolo. L'avvocato Minacapilli arrivò, pigliò per la mano al picciriddo e disse a Micheli: «Torna stanotte alle 3».
«Chi è questo bambino?» spiò il presidente del circolo appena che vitti Traseri all'avvocato con Mizzica.
«Un mio nipotino che i suoi genitori mi hanno temporaneamente affidato. Siccome non ho nessuno in casa, non ho dove lasciarlo». «Lo si può mettere a dormire nel mio ufficio, c'è un divano comodo».
«No, ha paura a stare solo, meglio dargli una sedia vicino a me».
L'abituale tavolo di poker del sabato sera, oltre che dall'avvocato Minacapilli, che perdeva regolarmente, era composto dall'avvocato Guarnera, dal medico Cunnutto Geraci e dall'ingegnere Spatafora. Quel sabato Minacapilli, sciammano a tutti, vincì le prime 5 partite di seguito. I poker e le scale reali gli trasivano che era una bellezza, pareva che se la chiamava. Geraci, annirbusuto dalla novità, allora addimandò di cangiare mazzo, il cammarere gliene portò uno nuovo e l'avvocato Minacapilli perse la 6ª partita. Al principio della 7ª, quando il dottore Geraci ebbe finito di dare le carte, Minacapilli pigliò le e le sciofinò sopra la fronte di Mizzica che non dormiva.
Tutti gli vettero fare quel gesto.
«Che ha fatto?» spiò Guarnera.
E «sulla fronte del bambino c'era una mosca, io...»
«Non c'era nessuna mosca», disse Spatafora.
«Comunque protesto», fece Geraci.
«E perché? Non sono libero di scacciare una mosca».
«Caro collega», rispondì Guarnera, che come avvocato non era da meno dell'avversario a spaccare un capillo in quaccio.
«Lei può scacciare una mosca se si è posata sul suo corpo, ma non sul corpo degli altri».
«Vogliamo babbiare, mi spieghi perché non posso?»
«Collega, finiamola qua», tagliò Guarnera.
«Non c'era nessuna mosca, il suo è stato un gesto di scaramanzia. Lei, che non ha mai vinto, stasera si è fatto 5 partite di seguito, e appena ne ha perso una ha fatto ricorso al bambino. Evidentemente questo bambino è un portafortuna, ed è proibito».
«Che significa proibito? Chi l'ha stabilito?»
«E lei che si porta attaccato al panciotto un corno rosso lungo 60 centimetri?
Una cosa è un corno e una cosa è...
Ma non mi faccia ridere!»
Il presidente del circolo, che aveva ascoltato la discussione, si decise a intervenire.
«Avvocato Minacapilli, i signori soci hanno ragione, lei non può tenersi questo bambino accanto, lo porto da me».
E siccome la parola del presidente faceva legge, nessuno replicò. Fino alle 3 del mattino l'avvocato Minacapilli non fece che perdere. Quando Micheli venne a pigliare a Sofrati e se lo dovette caricare sopra le spalle perché dormiva della bella, l'avvocato gli consegnò 250 lire e gli disse: «Dicci a tuo padre che domani a mattino mi viene a trovare. Sono disposto a fare una società con voi. Io mi faccio carico delle spese e i guadagni li dividiamo a metà. È una proposta onesta».
«Ma che società è?» spiò intordonuto Angelo.
«Per lo sfruttamento delle doti di vostro figlio. Ora vi dico i dettagli». Ma intanto la voce che in paese ci stava un picciriddo miracoloso che poteva fare la fortuna di ognuno si era sparsa in un fiat. Infatti, quando tornò alla sua casa, Angelo seppi che era venuto l'avvocato Guarnera, che aveva fatto a Minacheli la stessa precisa e intifica proposta dell'avvocato Minacapilli. C'era però una differenza. Guarnera offriva il 52% di guadagno.
«Il 56!» rilanciò Minacapilli.
«Il 57!» disse Guarnera. «Facciamo 60 e non se ne parla più!» fece Minacapilli. Guarnera si ritirò. Ma quando il sindaco, anzi il potestà, dato che al potere c'erano i fascisti e i sindaci ora si chiamavano accussi, venne a sapere che la società Mizzica, appena costituita, avrebbe avuto sede in Palermo, mandò a chiamare all'avvocato Minacapilli. Il podestà, che di nome faceva Aurelio Bellavista, squadrista e marcia su Roma, uomo col quale era meglio non spartirci il pane, la ricevì in camisa niura e gli fece il saluto romano. Parlò con voce tonante che intronava l'orecchio: «Camerata Minacapilli,
Ho saputo che la sede della società Mizzica sarà a Palermo. Mi spiegate perché cazzo l'avete fatto? Perché a Palermo c'è una maggiore possibilità di affari. Che cazzo significa? Parlate chiaro. Che il bambino si domicilierà a Palermo? E naturalmente, naturalmente un cazzo. Il bambino da qua non si muove. E perché? Perché sarebbe un danno per cazzo, per Vigata. In che senso? Ogni giorno centinaia di teste di cazzo arrivano dai paesi vicini solo per vederlo. Il turismo è rifiorito. C'è uno smercio quotidiano di panini col salame, col tonno, con le panelle, che non vi dico. E molti restano qui a dormire. E inoltre... Ma voi non potete proibirmi! Lasciatemi finire, cazzo! Se voi domiciliate il bambino a Palermo, io vi denunzio per sottrazione di minore. Ma se i genitori sono d'accordo, e io gli faccio levare la patria potestà del cazzo! Il giorno appresso, il consiglio comunale al completo, tutti con la camicia neura che parevano beccamorti, decretò l'appartenenza di Mizzica alla comunità fascista e rivoluzionaria di Vigata, qualificando il picciriddu come bene inalienabile. Lo stesso consiglio ha deciso di assegnare uno stipendio di 1.000 lire al mese ad Angelo Coglitore per servigi resi all'Italia fascista e quali custode del bene inalienabile. L'avvocato Mina Capilli ricorrì al tribunale. Tempo un mese il tribunale gli dette torto. Un mese e mezzo appresso, dato che Mina Capilli aveva osato scrivere direttamente a Mussolini, addimandando giustizia, venne addenunziato al tribunale speciale per manifesto antifascismo. Il tribunale speciale lo condannò a 5 anni di confino. Allora il professor Orazio Caltabiano, che aveva ricevuto l'incarico dal potestà, presentò al Consiglio Comunale il suo piano per lo sfruttamento razionale del bene inalienabile Gaetano Coglitore, inteso Mizzica. C'era una premessa importante, nella quale si sosteneva scientificamente che Mizzica non era un picciriddo fortunato, ma un picciriddo rabdomanti, e come tale andava utilizzato. Di conseguenza il professore suggeriva di impiegarlo in quella parte dell'area archeologica che apparteneva al comune di Vigata e mai scavata prima. Di sicuro, seguendo le indicazioni del picciriddo, si sarebbero trovate non solo resti di templi e di case, ma magari reperti d'altissimo valore come statue, gioielli, anfore preziose. Tutto sto materiale in seguito doveva essere mittuto dincia un museo da costruirsi a Vigata. Quel museo, data l'enorme quantità di turisti che avrebbe attirato, sarebbe stato la fortuna del paese. Il Consiglio accettò per acclamazione il piano del professore Caltabiano. 3. Le cose stavano a sto punto bono quando tutto in semmula nella faccenda intervenne il federale di Montelusa, Ettore Marcantonio Martinazzo, miliano, che era il capo assoluto di tutti i fascisti della provincia. L'ufficio ordinano al potestà Bellavista di presentarsi immediato al rapporto nella casa del fascio. All'ordine il potestà aggiarnò. Il federale Martinazzo era cognito in tutta Italia per 2 imprese fasciste che l'avevano fatto diventare da semplice gregario un potentissimo gerarca. La prima era che nel 1921 aveva ammazzato con 7 pugnalate alle spalle a un fituso comunista, sorpreso a cantare bandiera rossa mentre di notte pisciava contro un muro. La seconda era l'avere abbruciato con la benzina la camera del lavoro del suo paese, a Rustenna, a morti le 3 persone che c'erano dinza. Lui di quelle imprese se ne gloriava assà e ne parlava spesso e volentieri. Infatti, torno alla manica mancina della divisa, portava una striscia rossa che era il simbolo del sangue versato e fatto versare per la causa della rivoluzione fascista. Con lui non si discutiva, ci si metteva sull'attenti, s'ascoltavano i suoi ordini, s'obbediva, gli e basta. Il potestà Bellavista, dopo aver fatto il saluto romano, se ne restò impalato sull'attenti. Magari lui, che era una grandissima carnetta, capace della qualunque, si sentiva scantato. «Camerata potestà Bellavista! Agli ordini, camerata federale. Vi ho convocato per comunicarvi che ho preso un'irrevocabile decisione forgiata nella determinazione più assoluta e nella più profonda dedizione alla causa della rivoluzione fascista. Saluta il duce! A noi!» rispondì Bellavita. Aveva cominciato a sudare. «Voglio che quel bambino del vostro paese, quello che porta fortuna, come si chiama? Pizzica? Mizzica, camerata, sia mandato il regalo a Sua Eccellenza, Benito Mussolini!» Bellavista sciammò. Tutto s'aspettava a meno che sta richiesta. Accapì subito che non c'era più niente da fare, ma volle provarci lo stesso, ma sennò che figura ci faceva davanti al Consiglio Comunale. «E che se ne fa, Sua Eccellenza? Che se ne fa? Che se ne fa?» Se lo tiene accanto a Palazzo Venezia, gli porterà fortuna. Bella vista, Sudanno Fridda trovò il coraggio di ribattere ancora. Ma camerata federale, il bambino non va assolutamente considerato solo come porta fortuna. Ah no? E come allora? Secondo il camerata professor Orazio Caltabiano, scienziato di grande fama e soprattutto vicepresidente della consulta scientifica del governo di Sua Eccellenza Benito Mussolini, e inoltre conosco, proseguite, il bambino è un rabdomante di capacità eccezionali. Il professore vorrebbe impiegarlo a scopo archeologico, facendogli riportare alla luce i resti del... Ma il potestà parlava a Matula. Perché appena aveva sentito la parola rabdomante, il federale dalla seggia aveva fatto un salto in aria di mezzo metro, davvero? Spiò con gli occhi sghigiati. Vi posso mandare copia del... Ma il federale aveva auto in testa, si era susuto e ora andava avanti e narredinza all'ufficio facendo domese ogni passo. E allora, a maggior ragione, va spedito immediatamente a Sua Eccellenza Mussolini. Ma perché? Altro che archeologia e stronzate simili. Quel bambino può scoprire i giacimenti petroliferi del nostro sottosuolo e rendere l'Italia fascista, riga e autonoma. Un'Italia finalmente libera dalla schiavitù del combustibile. Ma vi rendete conto? La dottrina fascista, con la forza delle nostre armi, potrà conquistare il mondo. Basta, domani stesso questo bambino parte per Roma! Ma il camerata, niente ma! È un ordine! Avvertite la famiglia del bambino! Salute al duce! Sbatti i tacchi, allungò il braccio nel saluto romano. A noi! Rispunni sbattendo i tacchi e allungando il braccio nel saluto romano, il potestà. Appena che Bellavista fu nisciuto, il federale s'attaccò al telefono e chiamò al segretario del Partito Nazionale Fascista che se ne stava a Roma. L'entusiasmo del federale fu contagioso. Un'orata appresso il segretario nazionale del Partito Fascista era rapporto dal capo del governo. Mussolini, sentuta la notizia, addiventò felice e contento e dette al segretario l'ordine di portare il picciriggio appena che arrivava dal ministro dell'industria e stabilì magari che le ricerche petrolifere in Valpadana sarebbero state dirette dal professore Orazio Caltabiano. Intanto, con un decreto affetto immediato, Sua Eccellenza Erasmo Rigutini, prefetto di Montelusa, che aveva ricevuto una telefonata dal ministro dell'interno, cambiava la denominazione di Mizzica da bene inalienabile a bene mobile. Un idrovolante militare all'indomani ammarò nel porto di Vigata. Si carrecò a Mizzica, che chianceva perché vedeva tutta la sua famiglia che chianceva, e se lo portò a Ostia. C'era ad aspettarlo il professore Caltabiano, che lo fece acchianare sopra una macchina scortata da 4 motociclisti. Il ministro dell'industria abbracciò a Mizzica, gli consigliò un sacchetto di caramelli e poi gli spiò. «Vorresti altro?» «Sì, fare la pipì», disse Mizzica. All'indomani, il picciriddo e il professore, sempre con un aeroplano militare, vennero portati a Milano e alloggiati in una camera a 2 letti di un albergo di lusso. La sveglia era alle 5 del mattino, colazioni alle 5:15. Alle 6:30 la macchina li veniva a pigliare e li portava nel terreno delle ricerche, stabilito di giorno in giorno dal professore, che camminava sempre con una grande carta topografica in mano. Mentre Mizzica macinava chilometri a pezzi a chilometri a peri, catammare, con l'occhio sempre fisso in terra, Caltabiano lo seguiva in bicicletta. Dopo la prima misata di ricerche, il risultato fu deludente. Mizzica non aveva trovato niente, o meglio, non aveva trovato il petrolio. Però si era mettuto in sacchetta, col permesso del professore, che chiudeva un occhio, 4 moniti dell'ebica romana, 7 moniti dell'ebica dei Visconti, un braccialetto d'oro e un anello con un brillante del 700 e ancora 1.700 lire in monete di vario taglio. Caltabiano non ci dormiva la notte. Non arrinisciva a capacitarsi come mai le ricerche non avevano esito. Un giorno, sollecitato da un telegramma di Mussolini che addimannava notizie, arrivò alla conclusione che Mizzica non trovava il petrolio perché portava le scarpe. Gli veniva ad ammancare il contatto diretto con la terra e gliele fece levare. La sera, quando si ricambava all'albergo, il picciriddo aveva i peri tutti gracciati e insanguinati. Un medico ci passava pomate speciali e all'indomani Mizzica poteva ripigliare il travaglio. Se non che la stagione era canciata, ora chioviva, c'era la nebbia e faceva freddo assà. Mizzica continuava a camminare sempre a piedi nudi, mentre il professore lasciò la bicicletta e si fece venire in macchina. Passati altri 15 giorni, e non avendo ancora Mizzica scoperto il petrolio, ma solo 5.000 lire in moneta corrente, Caltabiano si fece persuaso che il picciriggio
doveva andare in giro completamente nudo. A così avrebbe meglio sentuto sopra alla pelle le emanazioni che provenivano dal profumo della terra. Dopo una simanata di sta vita, a Mizzica ci venne prima la febbre e poi la pulmonia. Il dottore, che fu mandato a chiamare, si scantò che il picciriddo moriva e lo mandò all'ospitale. Il ministro dell'industria spedì a Milano un ispettore che trovò a Mizzica così deperito da rischiare la morte. Di conseguenza, per ordine diretto di Mussolini, il professore venne subito destituito dall'incarico e rimandato alla sua casa, e al posto suo arrivò un altro professore che si chiamava Eraldo Costantini e che era nemico giurato di Caltabiano. Mizzica, dopo un mese e mezzo, fu giudicato in grado di ripigliare la ricerca. Il Popolo d'Italia, che era il giornale fascista che tutti avevano l'obbligo di leggere ogni giorno, fece un titolo in prima pagina che pigliava 8 colonne. Ricomincia la ricerca del petrolio in Valpadana, in dove veniva spiegato come e qualmente si era verificata una breve interruzione nella ricerca dovuta alla sbagliata manutenzione del sensibilissimo strumento impiegato. Uno strumento unico al mondo che solo il genio di Mussolini era riuscito a mettere in opera. Ma ora era certo che la ricerca meglio guidata avrebbe portato a un risultato sicuro. Mizzica però si era stufato di quella vita sacrificata. E siccome, oltre a essere intelligenti, era magari esperto, trovò il modo di farsi rimannare a Vigata. Moriva dallo spinno di rividere la sua famiglia. Il modo era quello di non trovare più niente, manco una moneta di un centesimo, e dare a tutti l'impressione d'avere perduto il potere che aveva. Costantini gli fece rimettere le scarpe e i vestiti, non solo, ma gli accattò un cappotto, una sciarpa, un basco e lo fece accompagnare da un uomo con un paracqua pronto per quando chioviva. In capo a una 15 giorni, veduto il risultato assolutamente negativo della ricerca, Costantini scrisse un rapporto segreto a Mussolini nel quale denunziava il professore Caltabiano per aver irreparabilmente danneggiato le doti innate del Mizzica, rendendolo assolutamente inutilizzabile in futuro. Mussolini fece subito 3 cose. Rimandò a Vigata il picciriddo, obbligò il federale di Montelusa a presentare le dimissioni e spedì al confino il professore Caltabiano con l'accusa di sabotaggio. Il Popolo d'Italia pubblicò una notizia nicanica in fondo alla 6ª pagina, in dove si informava che le ricerche del petrolio in Valpadana erano momentaneamente sospese. Un decreto prefettizio a effetto immediato levò ogni qualifica a Mizzica, con la relativa cancellazione dello stipendio mensile di 1.500 lire che Mussolini in persona aveva voluto assegnare ad Angelo. Mizzica aveva avuto l'ordine di non parlare di quello che aveva fatto in tutto il tempo che se ne era stato fuori paesi, e a quell'ordine obbedì, facendo eccezioni per quelli della famiglia, ai quali però fece giurare di mantenere il segreto. Perciò l'unica cosa che si sapeva a Vigata era che Mizzica era stato chiamato a Roma da Mussolini personalmente. Tutti avevano veduto arrivare e partire all'idrovolante militare, e la cosa lo faceva parere un personaggio importante, importante assai all'occhio della gente. Tra il denaro e le cose antiche che Mizzica aveva trovato nella pianura padana, Angelo mise in banca 20.000 lire. Ora potevano gambare buono e senza pensieri. 4. Il nuovo federale, che di nomi faceva Cesare Augusto Mazzagrossa, genovisi, ex spallone portuali, che aveva studiato sino alla 3ª elementare, ma che in compenso era magari lui squadrista e marcia su Roma, non aveva mai sentito parlare di Mizzica prima d'arrivare a Montelusa. Ma quando seppi che a Vigata c'era un picciriggio che ora viva 6 anni, che era stato chiamato a Roma da Mussolini e che se ne era stato con lui quasi 2 mesate, sciammò e si impressionò. Un giorno che aveva rapporto il professore vigatisti Tito Manlio Calà, il quale voleva brevettare un progetto di aquilone bombarderi da regalare all'aviazione fascista, il federale gli spiò se sapeva qualche cosa sopra sto picciriggio. Fece Calà e ridacchiò misterioso. Tito Manlio Calà era uno di quei pazzi che non parino tali, ma che anzi passano come persone di genio. Spiegatemi meglio, camerata. Camerata federale, il bambino Gaetano Coglitore, inteso Mizzica, è dotato di eccezionali poteri paranormali ed extrasensoriali. Ah! Esclamò Mezzagrossa, che non aveva capito il resto di niente. Andate avanti. Con felice decisione, il vostro predecessore, se posso permettermi, poi ingiustamente silurato, ha seragnato il fenomeno a Sua Eccellenza Benito Mussolini,
Il nostro duce, con la luminosa e pronta intelligenza, con il fulmineo intuito e con la rapidità decisionale che lo contraddistinguono, ha chiamato a Roma il bambino. Va bene, ma voi sapete perché l'ha trattenuto quasi 3 mesi? Calassi Sussì si calò verso il Federali che era assittato da re alla scrivania e gli disse a voce bassa all'orecchio: «Se ci riflettete un momento, vi rendete conto che è il tempo minimo indispensabile che occorre per una buona sintonizzazione?» Mazzagrossa non capeva e sudava. «Camerata, parlate chiaro. Io parlo, d'accordo, ma voglio essere garantito che non mi verrà danno da ciò che vi rivelerò e che resterà un segreto tra me e voi. Avete la mia parola di fascista?» Il cervello del bambino è stato sintonizzato sulla lunghezza d'onda del cervello del nostro duce. Telepatia indotta è il termine scientifico, avete capito? No. In parole povere, il bambino è come una radio ricevente e trasmittente che trasmette direttamente al duce tutto quello che sente dire a Vigata in provincia. Il Federali allucchì. Ma voi come siete riusciti a scoprirlo? Tito Manlio Calassi fece una risatezza alla sua maniera. Io, cameratta, ho inventato un apparecchio che intercetta tutte le onde possibili e immaginabili, anche quelle cerebrali. Ora mi permetto di spiegarvi come funziona il mio apparecchio che intendo brevettare e regalare al controspionaggio italiano. E mentre quello cominciava a spiegare, il Federale ebbe un pensiero agghiazzante. Il picciriddo poteva consumarlo. Se riferiva a Mussolini solo la metà di quello che la gente diceva di lui, faceva di sicuro la stessa fine del camerata Martinazzo, fatto dimettere dalla sera alla mattina. Liquidato di Prescia a Calà, si mise a pensare a come evitare il periglio rappresentato dal picciriggio. E siccome che era uno sdelinquente, non gli venivano in testa che pensieri da sdelinquenti. Poi l'occhio gli cadì sopra una decina di volantini antifascisti che la polizia aveva trovato sopra a una panchina della passiata. Allora chiamò a Geremia Tarlatano, nautros delinquenti ex Spallone, che si era portato appresso come autista personale, gli spiegò quello che voleva da lui. 4 giorni appresso, la polizia perquisì l'abitazione dei Coglitore. Vennero trovati 4 volantini antifascisti dincia un armoir, uno dincia un paro di quasette di Angelo, uno dincia una camisa di Micheli, uno fra le mutande di Anastasia e il quarto dincia un reggipetto di Immacolata, la più grande delle figlie. Con provvedimento a effetto immediato, tutta la famiglia Cognitore venne speduta al confino. In dove Mizzica ritrovò il professore Orazio Caltabiano, al quale, avendo sottomano nuovamente il picciriddo, non ci perse vero di potersi pigliare la rivincita sopra al professore Costantini che l'aveva fatto spedire al confino. Proponì perciò ad Angelo di dargli il picciriggio per poterlo studiare ogni giorno, ma solo la mattina. Avrebbe come compenso pagato di sacchetta so 1.000 lire mensili alla famiglia, ma Anastasia, alla quale il figlio aveva contato tutti gli stamini che il professore gli aveva fatto patere in Valpadana, mise la sua condizione. Mizzica avrebbe dovuto camminare con le scarpe e vestuto secondo stagione. E inoltre, quando chioviva o faceva malo tempo, il picciriddo se ne sarebbe restato alla casa. Il professore accettò. Sapendo che sotto a quell'isola petrolio non ci n'era, Caltabiano, col permesso della polizia e a Muccioni da Mizzica, fece scavare un pozzo funnuto 2 metri, lo inchì di petrolio, lo commigliò con tavole di legno che appresso ricoprì di terra. Quando finì l'opera, nessuno avrebbe potuto immaginare che da sotto c'era un pozzo. Il giorno dell'esperimento il commissario, che era a capo del confino, lo voglie seguire. Mizzica passò sopra al pozzo senza dare il minimo segnale d'avere avvertuto la presenza del petrolio. Continuò però a camminare e il professore e il commissario ci annarono appresso. Tutto un semmo la Mizzica si fermò e, indicando il posto in dove teneva i piedi, disse: «Scavate qua!» Subito il commissario fece venire a 2 agenti con le pale che a cominciare a travagliare. A 1 metro da terra le pale sbatterò contro a qualche cosa di metallico. «Andateci piano», raccomandò il commissario. «Forse è meglio scavare con le mani», fece il professore. La gente scavarò con le mani e allento vennero fuori da sutta terra 20 taniche di benzina da 20 litri ognuna. Mentre che il commissario se ne correva in ufficio a telefonare, Caltabiano si dava una gran manata in fronte. «Mizzica, sente i solidi, non i liquidi!» Tempo un 2 orate arrivarono 3 corvette della marina cariche dei poliziotti che si misero a perquisire tutte le case mentre le navi pattugliavano l'acqua torno. Era chiaro che tutta quella benzina era stata portata nell'isola a Muccioni da un motoscafo per far evadere al momento giusto a qualche confinato e portarlo o in Francia o in Tunisia. Con decreto a effetto immediato firmato da Mussolini venne revocato il confino alla famiglia Coglitore, alla quale fu magari assegnato un mensile di 1.500 lire per i servigi resi alla nazione. Il professore Caltabiano fu riabilitato. Il commissario di polizia restò al confino, ma in qualità di confinato per non aver saputo evitare lo sbarco clandestino nell'isola di mezzi atti a favorire la fuga degli antifascisti ivi ristretti. La settimana d'appresso al suo ritorno a Roma, il professore Caltabiano ottenne un'udienza da Soccellenza Mussolini. Era accompagnato dal famoso geologo e vulcanologo Silvestro Sclafani. Il professore spiegò al Duci come e qualmente Mizziga captava i metalli sutta terra e non i liquidi. Il piccirito perciò non era adatto alla ricerca del petrolio, ma dell'oro.
«Oro?» sbalordì Mussolini. «In Italia ci sono giacimenti d'oro?»
intervenne il geologo Sclafani. «Eccellenza, ho la quasi certezza che una vasta falda aurifera si trovi in Sicilia, nei pressi proprio di Vigata, in una contrada denominata Passo dell'Uomo Morto».
«D'altra parte, eccellenza», incalzò Caltabiano, «mi permetto di farvi notare rispettosamente il bassissimo costo che avrebbero queste ricerche. Saremmo appena in tre, io, il professore Sclafani e il bambino, e due aiutanti che possono fungere anche da autisti».
«E sia!» fece Mussolini. «Ma una sola condizione. Nessuno deve saperne niente. È un ordine categorico».
«Ma i movimenti del tri... Duco grossi scienziati e un piccirido dotato del potere che ogni mattina alle 6 se ne partevano per il passo dell'uomo morto e se ne tornavano quando faceva scuro, vennero notati da Ignazio Buscetta, corrispondenti locali del giornale dell'isola. Ci mise picca Buscetta a collegare la presenza di Sclafani a un articolo che il professore aveva pubblicato un anno avanti sopra una rivista scientifica e che parlava della possibilità che al passo dell'uomo morto ci fosse una falda aurifera. Il risultato fu che tre giorni appresso il giornale dell'isola si inginiscì con un articolo in prima pagina intitolato «Forse trovato l'oro a Vigata». All'alba del mattino seguente migliaia di disperati morti di fame s'apprecipitarono da ogni parte, armati di zappuna, pali e picuna, al passo dell'uomo morto e si misero a scavare facendo pertusa a muzzo, un neveni veni. Quando Mizzica e Dupro Fussura arrivarono, manco a rinniscero a cataminaresi fra la folla. Caltabiano mandò un telegramma a Mussolini e quello fece intervenire l'esercito che allontanò con la forza i morti di fame e circondò la zona con 5.000 soldati, uno a ogni 5 metri. Allora un grande giornale del nord sparò un titolo a tutta pagina. «L'oro in Sicilia! Un enorme giacimento a Vigata!» Arrivarono centinaia di giornalisti, non solo da tutta Italia, ma magari di fora, che ottennero di poter assistere alle ricerche. Al decimo giorno, alla scurata, Mizzica si fermò e disse: «L'oro è cassutta!» Successe il viribidì. Tutti si misero a battere le mani. Un giornalista sbinnì, Nautru nella mutta generale si ruppi la testa, ma poco di soldati spararono in aria, i fotografi correvano a dritta e a manca fotografando la qualunque, il professore Sclafani faceva voce come un pazzo che la sua teoria era stata confermata, mentre Caltabiano, acchianato sopra un masso, cantava l'inno fascista: «Giovinezza, giovinezza». Il posto in dove Mizzica aveva individuato l'oro venne segnato con una gran croce bianca di calci e sorvegliato a vista da 50 soldati. Due giorni appresso arrivarono trasportate con l'aeroplano tre enormi scavatrici. Mussolini in persona dette il via per telefono da Roma al principio dello scavo. Il terzo giorno, a 20 metri di profondità, venne trovato uno scheletro umano. Aveva due denti d'oro. Vista la gran malafura fatta davanti a tutto il mondo, Mussolini mandò in carcere a Caltabiano e a Sclafani. In quanto alla famiglia Coglitore, lo stipendio mensile gli venne revocato con decreto a effetto immediato e con l'obbligo a Mizzica, pena la galera a vita, di non esercitare più e in nessun modo il suo potere. Mizzica, come sempre, bidì. Ma il suo potere, a Muccioni da tutti, lo usò ancora due volte. La prima fu quando a 20 anni ha decidì di maritarsi e a trovare una bella e brava picciotta che lo fece felice. La seconda fu quando 3 anni appresso il matrimonio, visto e considerato che sua moglie non poteva avere figli,
Mizzica ne trovò a uno appena nasciuto al lato a una barca tirata a riva, ammucciato sutta un foglio di giornali. Lo pigliò e se lo portò in casa.
Nota. I racconti qui raccolti sono stati scritti negli ultimi 15 anni. Mi diverte sempre notare le sfumature di alcune parole che, se pronunciate da un borghese, da un contadino o da un pescatore, cambiano di radica, con grande disperazione di Floriana e Valentina, che tentano di uniformare un linguaggio che, essendo inventato, ubbidisce a certe mie regole interiori, mutevoli assai. Due di questi racconti, lo stivale di Garibaldi e il palato assoluto, sono già apparsi in allegato alla rivista Stilos nel 2010. Andrea Camilleri. Qui finisce La cappella di famiglia e altre storie di Vigata di Andrea Camilleri.